15:33 minuti, Radio Blackout, buongiorno, bentrovati e ben rimasti a tutti. Buongiorno a Riccardino, un'altra puntata di La Notte Buia Tempestosa. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno Mario.
Allora, oggi 22 aprile 2015, una puntata, beh, decisamente, diciamo, più popolare della settimana scorsa, un po' forse ermetica, forse un po' troppo intellettuale. Ci occupiamo di un autore... di
più popolare non nel senso di più solare, più aperta. Più
no, assolutamente, però più popolare, perché ha dato molti spunti letterari e anche musicali. Di chi si tratta?
Howard Phillips Lovecraft.
Meglio conosciuto come H.P. Lovecraft, che non sapevo neanche il nome proprio, a dire la verità. È autore di un genere che, a parte i libri, la letteratura, ha dato spunti e vocazione a molti generi, anche musicali diversi, quindi anche oggi mi sono trovato molto bene in difficoltà nel scegliere le colonne sonore, alcune delle quali, ma la maggior parte delle quali saranno assolutamente scontate per molti degli ascoltatori.
E infatti HPL ha creato un genere particolare che è a cavallo tra la fantascienza e l'horror. Vedremo meglio in cosa consiste, perché non si può riassumere in due parole. Ha scritto racconti e romanzi, ha ispirato un numero elevato di film ispirati ai suoi racconti e anche film non ispirati ai suoi racconti, che però hanno introiettato alcuni suoi elementi e atmosfere, ha ispirato la musica, ha ispirato i fumetti e infine, cosa non da tutti, lui stesso è diventato personaggio di fumetti di alcuni che hanno voluto riprenderlo.
Apriamo subito naturalmente con una colonna sonora adeguata. Intanto qualche notizia sul soggetto in questione.
Ma prima facciamo un breve preambolo, come ho già fatto la settimana scorsa, qualche informazione, qualche consiglio agli aspiranti scrittori e aspiranti scrittori che affollano questo mondo infilo dell'editoria.
Intanto mi avvisano per il servizio Cisti Viaggiare informati di un blocco dei vigili urbani in Corso Novara all'altezza di Corso Vercelli e stessa Polizia Urbana in Corso Giulio Cesare, sempre angolo Corso Novara, cioè a 200 metri su due angoli opposti. Sì. Possiamo anche rassicurare gli spettatori che oggi, grazie a un piccolo cambiamento dei palinsesti, andiamo lunghi, quindi finiamo alle 17, abbiamo un'ora e mezza, visto che anche l'argomento lo merita assolutamente. Infatti cominciano ad arrivare anche i messaggi al 346-66-73-263. HP, oggi parlate di uno dei miei miti letterari, bravi, giro il complimento naturalmente al grande Riccardino.
E io lo giro ad HP.
HP. Allora.
Allora, qualche notizia per gli aspiranti scrittori, spulciando con l'aiuto di siti e blog, che oltre che anche di libri, che ormai abbondano, più validi e meno validi. La settimana scorsa abbiamo spulciato il sito Scrittori in Causa, di cui ricordo Scrittori in Causa, scritto tutto attaccato con un'unica parola, @gmail.com, offre consulenza legale gratuita a chiunque vuole chiedere consigli, informazioni e anche sottoporre bozze di contratti.
Sì, essendo nel paese dei Pulcinella è facile trovare le truffe, esattamente come per il settore discografico. Di voi qualcuno che magari ha gli inizi o spera in una carriera, che incappa in sedicenti produttori,
in clausole
grafici, clausole capeste in cui ti fanno pagare di tutto, sì. E non offrono niente.
È vero. Infatti, Scrittori in Causa, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, offre consulenza legale gratuita con un limite. Non chiedete consulenza e informazioni per quanto riguarda editori che chiedono esplicitamente il pagamento. Se volete, non è illegale pagare, ma se volete pagare, arrangiatevi.
Ah certo, se volete farvi fregare.
Mentre invece, se l'editore non chiede soldi, non vuol dire che vada tutto bene. Ci sono tante clausole nascoste, certo. Libri in macero, libri omaggio e copie del genere.
Oppure semplicemente il fatto che non firmate nulla, magari il libro è successo e voi non incassate nulla.
I rendiconti, buco nero dei contratti. Su queste cose invece potete a scrittori in causa chiedere consulenza gratuita. Un altro sito a cui diamo un'occhiata, a cui abbiamo già dato un'occhiata in passato e torniamo adesso, è Writer Dream, curato da Linda Rando, classe 1992, direttrice e amministratrice di Writer Dream, non da solo, insieme a collaboratori.
Writer, come scritto, è stato Writer come scrittore?
Dunque, sì, Writer, apostrofo, S. Dream,
il sogno dello scrittore.
Esatto. È cominciato nel 2008 come un piccolo forum di aspiranti appassionati che si scambiavano consigli, informazioni e lamentele. A poco è aumentato e adesso è frequentato quotidianamente da 3.000 persone. Lo guarderemo spesso e ci aiuteremo, ci appoggeremo a esso per dare delle informazioni. Quello che leggiamo adesso è una informazione molto recente del 21 aprile 2015. Dunque, in questo comunicato del 2015 ci informa su 21 aprile del 2015, è un trucco che io ancora non conoscevo tra i tanti che ho visto nell'editoria. Allora, l'editore a pagamento è una cosa non è vietato, però è negativo l'editore che chiede soldi, sia esplicitamente sia indirettamente sotto forma di preacquisto delle copie, contributo dell'autore, partecipazione alla corsa editoriale.
Sì, pubblicità.
Pubblicità, eccetera.
Concorsi letterari
in cui bisogna pagare una
sì, ce ne sono migliaia in Italia.
Ci sono i concorsi in cui ne possiamo fare uno anche noi in radio, chiediamo una modica quota di iscrizione, dichiariamo che uno ha vinto e ci guadagniamo pure, il primo glielo dia. A chi ci appoggiamo? All'ingenuo che poi crede nel romanzo che manderà un editore che serva a qualcosa, aggiungere nella lettera ha vinto il premio tale, cioè, in realtà non conta niente. Dunque, questi sono gli editori. L'editore per piazzare il suo romanzo, però può anche affidarsi a un agente sulla base del logico ragionamento che l'agente lo fa di mestiere, lo fa meglio, conosce le persone, sa dove andare, sa quali sono le collane, le linee editoriali. Allora si appoggia a un'agenzia editoriale, in questo caso è giusto pagarla. Ebbene, ecco qua, ci segnala Linda Rando sul suo blog Writer Dream che su questa confusione alcuni giocano. Poveri illusi, una volta si distinguiva chiaramente chi chiedeva soldi, direttamente o indirettamente, e chi non le chiedeva. Adesso le vie di editoria a pagamento sono infinite, molteplici, sfaccettate, sto leggendo sul blog. E oscure, oggi più che mai, ripetiamolo, non fa mai male, l'editoria a pagamento non è illegale, ma è stupido. Oggi non è più così facile distinguere, facciamo un esempio. Il proprietario, allora, chi è un EAP editore a pagamento? Chiedono è. Poniamo caso di avere a che fare con l'editore Ombrello a Poa. Il titolo è di fantasia, non esiste. A scanso di
querele, sì. Sì.
È un editore apparentemente free. Espone anche orgogliosamente sul suo logo non a pagamento sulla sua home page e dichiara di non chiedere alcun tipo di contributi. Il proprietario della casa editrice Ombrello a Poix ha anche un'agenzia letteraria che si chiama Mucca Salvadanaio. Anche questo nome è di fantasia, non esiste. Mucca Salvadanaio, l'agenzia, non la casa editrice, offre un sacco di servizi meravigliosi: valutazione, editing, rappresentanza. Il nostro scrittore, tale Ermenegildo Caprilanzando, invia il suo manoscritto a Mucca Salvadanaio perché decide di appoggiarsi alla gente che meglio di lui può andare in giro tra le case editrici. Nel giro di qualche mese l'agenzia letteraria risponde: splendido lavoro, ha giusto bisogno di un piccolo editing a una cifra quanto modica.
Eccoci qui.
Dopodiché dicono: saremo ben pronti a rappresentarla, signor Caprilanzando. Ermenegildo accetta, paga una sua modica somma. Dopo qualche altro mese l'agenzia letteraria comunica di aver iniziato la ricerca. teoria a pagamento e Umbrella Poirot sono la stessa persona.
Esatto.
Come dimostrare che la pubblicazione è vincolata al passaggio tramite l'agenzia, anche se i proprietari e i soci sono gli stessi? Il contratto è pulito, non prevede alcun esborso da parte dell'autore. Infatti l'autore ha già pagato all'agenzia letteraria, che sono le stesse persone. È importante comprendere questi meccanismi, conclude questo comunicato sul blog, perché sono estremamente sottili e molto difficili da provare, dimostrare e mettere in luce. Se prima era sufficiente avere un contratto con un... avere un contratto, ora diventa nei fatti impossibile dimostrare che è un'app. Paradossalmente sono da rispettare molto di più quegli editori che ammettono con chiarezza che chiedono soldi, almeno.
Siamo chiaro, è evidente. È evidente. Sì.
Questo è un altro trucco che non conosco.
Sì, nel paese dei Pulcinella puoi capire il trucco di questo genere. Poi discografici, sarebbe da fare una trasmissione a parte sulle truffe. Per lanciare i cantanti, i gruppi, i concorsi, no, cioè, diciamo,
sei bravissimo.
Sì.
Solo però hai solo bisogno del. Certo. Ma però tu, ripeto, quando.
Mi faccio svoltare. Vediamo il nostro.
Sì, vediamo il nostro. Dunque, mi aiuto con alcuni libri che ho trovato nella mia bibliotechina e diamo un'occhiata intanto, è abbastanza noto, non cercheremo di leggere le trame dei suoi racconti perché sono, penso che siano molto conosciuti e comunque...
Hai dato qualche dato bibliografico sul personaggio?
Sul dato del personaggio, sì.
Visto che sì, poi vedete, sì, conosciuto, conosciutissimo, poi alle volte ci si confonde sul periodo... Anche perché produzione sterminata, se non sbaglio, io solo tra i 6 libri che hai portato ne conosco la fine, la metà. Mi piacerebbe anche sapere, per esempio, tra quelli all'ascolto, quanti gruppi sono stati ispirati o se sono stati direttamente ispirati come musicisti dalle scritture di H.P. Lovecraft.
Dunque, visto che me lo chiedi, di cominciare dai libri, il talento visionario di Lovecraft e le sue creazioni letterarie hanno ispirato nei testi, non solo nei testi ma anche nelle grafiche delle copertine dei dischi, molti gruppi rock. Dunque, che si ispirano più o meno scopertamente al mondo dell'occulto, il mito dello scrittore di Providence. Per esempio, un gruppo californiano si è chiamato H.P. Lovecraft. All'inizio degli anni 70 incise i primi 2 dischi di tematica lovecraftiana, che si chiamava... Forse tu puoi leggere meglio,
sì,
di me in inglese.
Questo anche perché mi manca totalmente. In the Valley of the Moon We Love You. Un gruppo che non ho mai sentito, se devo dire la verità.
Quello è il primo, ma sicuramente ce ne sono stati altri.
Sì, buonanotte.
Direttamente ispirati o che hanno ripreso alcuni elementi.
Mi è cascato l'occhio lì su Gen Setfield di Metallica, non so, anche loro dichiarano di essere stati ispirati da Lovecraft. Beh sì, The Call of Cthulhu, già dimenticavo, brano del secondo album dei Metallica, Ride the Lightning, se non sbaglio.
Dunque, H.P. Howard Philip Lovecraft è nato il 20 agosto del 1890 in una casa al numero 454 di Angel Street a Providence, nel Rhode Island, figlio di Winfield Scott Lovecraft e di Sara Susan Phillips. All'età di 8 anni rimase orfano del padre, morto per paresi al Butler Hospital, una clinica per malattie mentali, nella quale è ricoverato già da diverso tempo. Venne perciò allevato da una madre nevrotica e protettiva, che è morta nel 1921, cioè poco dopo, nella medesima
nevrotica
clinica.
Nevrotica e protettiva, è già qua allora.
Sì. E successivamente il nostro visse con le sorelle di lei, ovvero le sue 2 zie e con il nonno materno. Era un bambino precoce e sensibile, preferiva la compagnia degli adulti a quella dei coetanei. A 2 anni conosceva già l'alfabeto, a 4 era in grado di leggere con facilità. Passava lunghe ore a divorare i volumi della vasta biblioteca del nonno materno. Lì si è formata la sua personalità. A 6 anni scrisse il suo primo racconto, che esiste ancora. Nel 1903 fu colto dalla passione per l'astronomia e intanto continuava a scrivere raccontini. Nel 1914
precoce,
fantasioso, introverso, divenne socio dell'Associazione della Stampa Amatoriale, siamo nel 1914, un club di scrittori e giornalisti dilettanti che si divertiva a scrivere raccontini che facevano solo circolare tra di loro, che poi discutevano e si scambiavano pareri, ed è qui ha rafforzato la sua vena di scrittore. Il suo primo uno dei primi racconti che ha avuto un certo successo nel 1922 è Herbert West, Rianimatore, da cui si è tratto anche un film. Sì. Ha sposato per i maligni che dicono che era misogino, nel 1924 si è sposato Sonia Davis e il matrimonio è durato ben un anno intero.
Insomma, tanta roba, eh.
Però sono rimasti...
Figli non
ha avuto figli.
Allora, matrimonio di copertura, dai.
Sono rimasti in contatto, in buoni rapporti con Sonia Davis. La svolta della sua vita arrivò, ci sarebbero molte altre cose da dire, ma stringendo, sì. Quando i suoi due amici, Robert Erwin Howard, il creatore di Conan il Barbaro, e Robert Bloch, l'autore del romanzo Psycho, da cui Hitchcock trasse il film, lo introdussero nella rivista Weird Tale.
Sottofondo, non a caso, abbiamo ripescato appunto Call of Cthulhu dei Metallica, appunto dal secondo album, me lo ricordo benissimo, quando i Metallica ancora non facevano cacate, non erano completamente scoppiati. Ma comunque già voglio dire, una bella associazione di scrittori.
Ne abbiamo già parlato, ma diciamo di nuovo due parole su cosa sono queste riviste pulp. Le riviste pulp erano quelle che erano fatte, cioè le pulp magazine, fatte con la polpa del legno anziché la corteccia, ovvero carta scadente destinata a durare poco e quindi a basso costo, e che pubblicava, ebbe il ruolo in America di creare lo scrittore come mestiere, gente che scriveva per vivere ed era pagato poco, aveva le scadenze di consegna perché le riviste avevano la scadenza di uscita. 1929, grande crisi, la gente fa la coda alle mense dei poveri o all'ufficio di collocamento a milioni, però non vuole rinunciare al piacere di leggere.
Quindi ricordiamo che
il leggere è un bisogno.
Sì, come il cinema,
primario, e fu il boom delle pulp magazine, perché costavano poco, carta scadente, storie
e ti facevano evadere un po' dalla miserissima realtà del tempo,
colori, copertine con i colori sgargianti, abbiamo colpi di scena raffica, storie scritte in fretta da gente abile a scrivere, che aveva questa capacità. Noi abbiamo già incontrato in questa trasmissione il giallo all'americana, alla Chandler e da Gelemet, è nato sulle pulp riviste, in particolare su uno in particolare, Black Mask. La fantascienza, quella classica, dischi volanti, omini verdi principesse aliene, sulla rivista Amazon Story. La rivista, la fantascienza, nel senso moderno del termine, è nata su Amazon Story.
Amazon Story, per quanto riguarda
la fantascienza popolare e commerciale.
Assolutamente.
Weird Tale era una di queste, Weird Tale, che si può tradurre in modo abbastanza approssimativo come storie strane, storie funeste, storie arcane. Io preferisco storie strane, Weird Tale, dove si sono fatte le ossa Howard Phoebe Lovecraft, dove è apparso, sì, per la prima volta Conan il Barbaro, Robert Bloch, Sprague de Camp e altri. Il fantasy e l'horror era la pulp magazine su cui è nato l'horror nel senso moderno del termine, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.
Scrivono, non ne sono certo, ma sulla lapide della copertina di Life After Death degli Iron Maiden non è citato Lovecraft. Naturalmente non ho il disco sotto mano, ce l'ho a casa, ma non ti giurerei, potrebbe essere. Qualcuno più informato che ha tra le mani il disco Life After Death degli Iron Maiden dovrebbe citato H.P. Lovecraft. Mandateci altre segnalazioni della presenza dell'ispirazione di Lovecraft nei gruppi musicali, anche tra quelli più recenti, brutal death metal, c'è di tutto. We'll be right back.
non tutto quello che noi, allora, noi tenteremo di riassumere le storie, ci concentriamo sul suo stile. Lo stile di Lovecraft, per quanto affascinante, non tutto è ancora adeguato al giorno d'oggi. Cercheremo di capire bene in che modo. Una cosa, il suo merito, il suo principale merito è di aver non solo scritto racconti e romanzi, ma ha creato una mitologia, un universo. La sua mitologia consiste, lo approfondiremo meglio, nella creazione dei grandi antichi, che sono delle entità maligne che hanno abitato la Terra milioni di anni prima che esistesse, che apparisse il genere umano, dopodiché se ne sono andati, ma sono ancora in una dimensione parallela, che non si capisce bene se sottoterra o nello spazio, che però continuano a influenzare il genere umano attraverso i sogni e gli incubi, e che aspettano il momento favorevole per ritornare sulla Terra e riprenderne possesso. Ci sono degli uomini sulla Terra, delle società segrete, occulte, segrete, maligne, che sono al servizio di questi grandi antichi e che preparano il
ritorno. Loro,
e quando ritornerà non ce ne sarà per nessuno. Questa è la mitologia
è una mitologia visionaria.
Visionaria, molto
pensate
visionaria.
Pensate solo con quanto sia presente, per esempio, partendo da tutti i fumetti sui supereroi, tutti gli dei non classicamente mitologici, ma che vengono fuori sotto forma di nemici dei vari supereroi da mondi paralleli.
Mondi paralleli, universi paralleli, sì. E che Lovecraft chiama le dimensioni arcane che possono vedere solo i morti e i pazzi.
Sì, Lovecraft, non Lovecraft. Sì, sì, avete ragione, ma colpa mia, Lovecraft. Intanto una produzione ampia.
Amplissima. Una cosa, sulla sua mitologia torneremo. E un suo merito che io gli riconosco, perché adesso ho dato un'occhiata ai racconti che avevo sotto mano, che invece ancora tuttora valido, la sua capacità di creare i nomi. Un'altra sua capacità, sì. Yog-Sothoth. Un'altra sua capacità.
Cthulhu.
Sì. Che ti risuoni di notte. Un'altra sua capacità sono gli incipit. Gli incipit per tutti gli scrittori, non solo quelli horror, tutti
sono importantissimi.
Catturare il lettore. Herbert West, Rianimatore, per esempio, comincia. Di Herbert West, il narratore, il protagonista, racconta in prima persona, quindi ha cose fatte, si simula che è passato un po' di tempo. Di Herbert West, che in altri tempi fu mio amico e compagno di studio all'università, posso parlare soltanto con immenso terrore. Punto.
Ecco.
Di Herbert West, Rianimatore, fu tratto il film Re Animator, diretto da Stuart Gordon, nell'85, interpretato da... Beh, non mi ricordo chi era interpretato. Comunque...
Beh, anche, mi ricordo il titolo, ma avete pazienza. Non stiamo a fare finta cercando sul computer di saperlo. Rianimator, sì. In sottofondo, per gli amanti del genere, è una grandiosa versione di Black Sabbath, gruppo omonimo, eseguita dai Typo Negative del grande e mai abbastanza compianto Pete Steele. Qualcuno ha avuto la fortuna di vedere un qualche anno fa qua a Torino.
Un altro racconto è La paura in agguato. Non fa parte di questa mitologia, ma è una storia a sé. Anche questo è racconto in prima persona a cose fatte. L'aria era gonfia di tuoni la sera in cui mi recai alla rocca abbandonata in cima al Monte delle Tempeste, in cerca della paura in agguato. Non ero solo, perché in quei tempi la mia folle temerarietà non si mesceva ancora a quell'ansia per il grottesco e il terribile che ha trasformato la mia esistenza in una continua ricerca degli orrori più inconsueti nella fantasia come nella realtà. Punto.
I try.
Wrong. era un altro incipit. Come vedete, secondo me gli incipit sono quelli li fa bene. Anche dalla paura in realtà fu tratto un film più recente, 1997, Emogoblin, creature dell'inferno, diretto da Peter Svatek, interpretato da Rutger Hauer.
Rutger Hauer, ah, di chi anno è allora? Dove sarà, no,
questo no. Film è del 1997,
ah, ecco,
e si ispira al racconto di racconto lungo di Lovecraft, La paura in agguato, che leggo qua in note, il secondo delle storie scritte da Lovecraft per la rivista Ombriv. A proposito, Wertel pagava un centesimo e mezzo a parola.
Madonna.
Quindi per vivere, doveva, quando ci riusciva, pubblicava anche ad altre riviste. Questo racconto, questo romanzo, La paura in agguato, da cui è stato tratto il film Creature dell'inferno, racconta di un giovanotto che ritorna dopo tanti anni nel paese dove lui era nato e vissuto. Faceva parte di un'antica e nobile famiglia che viveva in questo paese. Nel romanzo, nel racconto si chiama Martensen, nel film invece si chiama Van Dammen. Questa numerosa aristocratica famiglia è scomparsa col tempo, gli abitanti del paese non lo sanno, la loro grande casa esiste ancora, è in decadenza, ma loro non ci sono più, nessuno sa che fine abbiano fatto. Il giovane che racconta è affetto da una malattia del sangue, e che non è facile da precisare. Intanto il paese deve essere evacuato, allora gli abitanti infatti sono in fase di trasloco. Quando si deve evacuare un paese devono disseppellire le bare, per portare via anche quelle.
Anche le bare?
Sì, non lo sapevo, almeno in quel caso lì. Disseppellendo le bare scoprono una cosa orribile.
Ecco.
Che i cadaveri non ci sono più, perché le bare sono state sfondate dal basso e qualcuno che dal basso ha rosicchiato.
Sono succhiati i morti.
Mangiati i morti. Insomma, per farla breve, l'orribile verità. Questa nobile famiglia, tempo prima, e si è rifugiata nel sottosuolo, affetta da queste, nel corso
delle cripte,
nelle sottoterra, proprio vive in cunicoli sotterranei. È vissuto in modo incestuoso, si è riprodotto in modo incestuoso, sono diventati ermafroditi, sono degenerati come mostri, e si nutrono dei cadaveri che loro depredano, se ne appropriano dal cimitero da sotto. Poi nel film succede ancora di peggio, perché il protagonista, quando si accorge che i suoi parenti sono quelli, decide di andare a vivere con loro. La conclusione, anche in questo caso Lovecraft lo fa bene, la conclusione del racconto la paura in agguato. Ricordiamoci qua, la famiglia si chiama, sono i Martens, la famiglia Martens. Perché nel film si chiama Van Damme.
Ciò che vidi al bagliore della torcia, dopo aver sparato l'innominabile cosa isolata dalle altre, fu così semplice che mi occorse quasi un intero minuto prima di capire e sprofondare nel delirio. La creatura era disgustosa, un lercio essere biancastro simile a un gorilla, con la pelliccia macchiata e gianne zanne affilate. Era l'ultimo prodotto della degenerazione nei mammiferi, il terrificante risultato dell'isolamento, della riproduzione incestuosa e di un regime alimentare da cannibali perseguito sopra e sottoterra. Era l'incarnazione del caos e della paura che si cela in agguato dietro la vita. Nell'attimo in cui stava morendo, la creatura aveva posato gli occhi su di me, e quegli occhi possedevano la medesima bizzarra peculiarità che caratterizzava gli altri due occhi che mi avevano fissato nel sottosuolo, risvegliando in me vaghi e nebulosi ricordi. Un occhio azzurro, l'altro castano. Erano gli occhi disuguali dei Martens, secondo le antiche leggende, e travolto da un'ondata suprema di puro orrore, compresi che cosa era stato della stirpe scomparsa, la terribile dinastia dei Martens perseguita dai tuoni.
Vabbè. Astutamente, noi parliamo della tecnica narrativa, astutamente ha messo il colpo di scena nella penultima, anzi nell'ultima riga. Poi nel film c'è un di più, che il protagonista decide di vivere con loro, ma questo in realtà era superfluo, perché il colpo di scena mi sembra già abbastanza così, nell'ultima riga.
Tanto gli ascoltatori scrivono, ho verificato sulla copertina dei Maiden, c'è la stessa frase di HP, detto così tra gli amici HP, che è anche riportata nel testo di The Thing That Should Not Be dei Metallica. Sì, anche questo è un testo che evidentemente si richiama alle stesse entità letterarie mostruose di HP, la cosa che non avrebbe dovuto essere.
Il racconto di cui adesso vediamo, Mario ci legge un brano, è I ratti nel muro. Nel brano qui invece vediamo quello che secondo me che va bene per HP, ma sarebbe bene evitare, e poi vi dirò perché.
Dopo aver assaggiato le terrificanti rivelazioni di quell'uomo, nelle crepe della rupa, riusciva a rischialare. Non sapremo mai quali mondi infernali si aprissero, invisibili, oltre la breve distanza che percorremmo, già che convenimmo presto che certi segreti non sono fatti per la conoscenza umana, ma dove arrivammo c'era già di che annientarci. Obsessed with fantasy, possessed with my dreams. I mix reality with pseudo-god dreams. The goal of violence was something I'd seen. Non vorrei dire, intanto sono le 16.05, vi ricordo che siete sintonizzati sui 105-250 di Radio Blackout, la trasmissione era una notte buia e tempestosa di buon Riccardo Borgogno, oggi ci occupiamo di HP Lovecraft. Senti, non vorrei dire un'eresia, ma c'è qualche commissione, mi viene in mente così, con Aleister Crowley? C'è stato qualche contatto, visto che è già successo che parlano di autori, abbiamo trovato dei mischioni, delle strane ricorrenze. Hanno mai avuto a che fare l'uno con l'altro?
Nella leggenda. Che sua moglie Sonia ha avuto a che fare con Aleister Crowley. Sì, sì. Vabbè, comunque, vediamo. La cosa che secondo me è superata decisamente il fatto di dire e non dire, perché qui avete visto, non è possibile descrivere, non è possibile sapere, era talmente, ricorre molto spesso nei suoi racconti.
Voi non vi immaginate neanche?
Sì, non vi immaginate neanche, era talmente orribile che pochi che l'hanno visto impazzirono nel vederlo e quindi non poterono raccontarlo.
Non si fa questo.
No, vero? Per la prima volta va bene, il lettore crea l'effetto attesa, poi se si ripete 2 o 3 volte... Irritante.
Dice che tecnicamente non è una buona tecnica per attrarre.
È irritante.
È irritante. Vabbè, allora non dirci, non ce lo vuoi dire.
È talmente brutto che non si può descrivere. Sì. Oppure lo videro ma impazzirono e quindi non poterono raccontare.
E quindi non sappiamo nulla.
E addirittura, io mi ricordo in qualche racconto, avevo trovato addirittura che i protagonisti cercavano la forma orribile che si trovava in un... avevano localizzato il posto e si sono messi a scavare. Io, e penso come me molti lettori, ho detto adesso va per forza.
Adesso viene fuori qualcosa.
Lo
sì.
Scava. Scavarono, trovarono la cassa, l'aprirono e quello che vide era talmente orribile che chiusero velocemente la cassa e si scambiarono il giuramento di non dire a nessuno cosa avevano visto.
E lì prendi il libro e lo lanci fuori dalla stanza, cioè voglio dire, no?
Questa, Questa è, infatti, sì, la fatto. È esattamente questo che intendo, Mario. Bisogna descrivere. È difficile descrivere, ma bisogna farlo. Abbiamo detto in passato che nei romanzi in genere, ma in questo caso in particolare, bisogna evitare pochi aggettivi. Aggettivi e avverbi, pochi. L'aggettivo, lo dicono anche gli editor, è il marchio del dilettante.
Sì,
ebbene,
sì, sì.
HP fa esattamente
questo. Sì, perché descrivere e vocale sono due robe diverse.
Sì, descrivere. Lui invece abbonda, e l'avete visto anche, lo vedremo ancora negli altri brani che leggeremo, in aggettivi come terrificante, abominevole, blasfemo, ripugnante e chi più ne metta.
Sì, che sono poi aggettivi che uno si forma realmente nella testa immaginandosi la cosa, ma che razionalmente leggendoli non danno nessuna idea.
Non danno nessuna idea.
Che è terrificante per te non è terrificante per me, magari sono mie fantasie malate nascoste che a me mi fanno terrore un animale piuttosto che un altro, ma sì. non dà l'effetto.
Esattamente, no. Non dovete dire quella cosa è terrificante, dovete creare una scena che dia l'effetto di terrificante.
Certo.
Non dovete dire è ripugnante,
certo.
Dovete descrivere,
suscitare
l'effetto di
ripugnanza.
Esattamente.
Tra l'altro la produzione di Lovecraft si trova ormai che non è più sotto copyright, è stata... Io sono...
E infatti, visto che siamo in argomento, HP è arrivato in Italia relativamente tardi. Per esempio, Edgar Allan Poe è arrivato praticamente subito, era conosciuto immediatamente. Mentre invece il primo racconto di HP è stato pubblicato in Italia solo nel 1960 ed era I topi nel muro, dell'editore Sugar, nell'antologia I racconti del terrore. Nel gennaio 1966 fu pubblicata la prima antologia, solo nel 1966, interamente dedicata ad HP e si intitolava Le montagne della follia, sempre editore Sugar, e comprendeva due romanzi, uno dei quali era Le montagne della follia, che dava il titolo all'antologia, e due racconti. Finalmente, per la prima volta, solo nel 1973 è stata pubblicata tutta l'opera di HP in 940 pagine, sempre editore Sugar, al prezzo di 6.500 lire, che adesso ci sembra poco. Adesso invece si trova in tutte, ormai sono scaduti i diritti
d'autore,
si trova ampiamente pubblicata in editori, in traduzioni anche rifatte meglio. Comunque lui effettivamente è arrivato in Italia relativamente tardi.
C'è un motivo? Non si sa.
No,
non si sa.
Posso azzardare che sia lo stesso motivo per cui ha tardato ad avere successo, perché questo sì, in questo è un
grande... Ma ci ha campato lui come scrittore, non ha fatto la fine di Salgari per dire, no?
Ci ha campato, perché pubblicava su diverse riviste e perché era anche uno storico, come vedremo anche, storico, recensore, commentatore della letteratura, era molto colto. Il suo stile era, a suo tempo, era assolutamente nuovo. Horror a quell'epoca, non so se si usava questa parola, voleva dire gotico. Le storie dell'orrore erano fantasmi, vampiri e lupi mannari ed erano ambientati in castelli o cimiteri o monasteri attivi, oppure meglio ancora diroccati, abbandonati, con pipistrelli e civette di notte in mezzo alla nebbia. L'horror era questo. Lui invece non usava nessuno di questi esseri ormai codificati.
Le ambientazioni, sì,
standard. E anche le persone, il vampiro, il lupo mannaro e la mummia, la strega, il fantasma soprattutto. Infatti lui è vissuto molto dopo Edgar Allan Poe, infatti lui è 1940 e 37 è morto, abbiamo visto prima, e infatti anche nei suoi racconti compaiono automobili e telefoni. È arrivato relativamente tardi e non ha usato questi esseri e queste situazioni già codificate, ha usato uno stile completamente nuovo, queste forme di terrore impalpabili, insondabili, abominevoli, ripugnanti.
Sì, emotive più che...
È uno stile nuovo, questo può spiegare che ha tardato a avere successo. Certo. Adesso il brano che chiedo a Mario di leggere è nonostante i difetti, secondo il mio modesto parere, è comunque un grande. Questo è il brano, come lui fa le descrizioni, nel racconto Orrore di Danvich. Danvich è un paese di sua invenzione, dove ha ambientato questo racconto qua.
I forestieri si recano a Dunwich il più raramente possibile e da quando sono accaduti certi orribili fatti, tutti i cartelli indicatori sono stati tolti. Il paesaggio, secondo i normali canoni estetici, è insolitamente bello, eppure non c'è affluenza alcuna di artisti o turisti estivi. Due secoli fa, quando non si rideva delle streghe, degli adoratori di Satana e di strane presenze nelle foreste, era comprensibile che quel luogo venisse evitato. Nella nostra epoca razionale la gente continua a evitarlo, ma per la maggior parte senza sapere perché. L'orrore di Dunwich del 1928, infatti, fu messo a tacere da chi aveva a cuore il benessere del paese e del mondo. Forse una delle ragioni, sebbene neanche questa, a dire il vero, possa valere per gli ignari forestieri, è che gli abitanti della località hanno raggiunto un tale stadio di involuzione da essere quasi repellenti. Formano ormai una razza con ben definite stigmate di regressione fisica e mentale. La media della loro intelligenza è penosamente bassa e le loro cronache pullulano di assassini, incesti, atti di innominabile violenza e perversità.
Come vedete, nei racconti infatti di HP non si trova il vampiro o il lupo bannar o la strega, si trova semplicemente l'orrore. Da questo racconto, l'orrore di Dunwich è stato tratto nel 1963 il film La città dei mostri, diretto da Roger Corman. E però vedremo meglio anche che molti film sono stati tratti dai suoi racconti. Inesistente, ma in migliaia di copie. Ah. È il caso di... Questa è la definizione adatta per un libro intitolato Il Necronomicon. Il Necronomicon è uno pseudobiblium, ne abbiamo già parlato, ma lo ripetiamo. Lo pseudobiblium, plurale pseudobiblia, è un libro che in realtà non esiste, non si può andare a comprarlo nelle librerie o cercarlo in biblioteca.
Non che è... non è il libro dei morti, no? Un'altra cosa?
No, sì,
è quello, il libro tibetano dei morti?
Quello, quello esiste, credo,
sì.
Suppongo.
Si suppone.
Sì. Comunque, necronomico sì, in latino vuol dire, si può approssimativamente tradurre come i nomi dei morti oppure le leggi che governano i morti.
Ecco.
E secondo, è uno pseudobiblium, un libro che non esiste nella realtà, ma è citato in uno o più romanzi, per cui esiste nell'universo fittizio di un romanzo. Poi naturalmente uno tipo il manuale delle giovani marmotte, o il vocabolario del linguaggio Kligor. Il Necronomicon, però, di tutti gli pseudobiblium che sono stati inventati in romanzi e racconti, anche film, è il più famoso.
Assolutamente,
l'ha
sì,
inventato... HP nei suoi romanzi. Lui dice, come fa a sapere questa sua mitologia che dei grandi antichi che governano la Terra, che erano sulla Terra milioni di anni prima e torneranno? Lui l'ha saputo leggendolo sul Necronomicon. Il Necronomicon, naturalmente, avendoci inventato il Necronomicon, l'ha dovuto per forza inventare anche dargli un autore,
certo,
una storia.
La Genesi, sì, certo.
Dunque, il Necronomicon, adesso parliamo da adesso in avanti, per non doverci ripetere troppo, parliamo del Necronomico come un libro che esiste realmente. È stato scritto da Abdul Al-Azred, nato a Sana'a, nell'attuale Yemen, nel periodo dei califfi Omiyadi, cioè nell'VIII secolo d.C., dove ha frequentato il maestro Al-Yaqub il-Lisnak ibn Sabbat.
Vabbè. Sì. I denti si ingarbugliano.
Sì, sì. Tutte queste persone non sono mai esistite.
Mai esistite, certo.
L'importante, però devono sembrare. Cosa ha fatto questo maestro? Ha introdotto Abdul Al-Azred ai misteri delle antichissime religioni praticate in Accadia, Babilonia, Persia e Palestina. Dopo aver visitato le rovine di Babilonia e le catacombe segrete, chissà perché segrete, di Menfi, si era recato anche nel grande deserto dell'Arabia meridionale, ritenuto dimora degli spiriti, e ha trascorso 10 anni in solitudine. Dopo successivi viaggi ha scoperto la città delle colonne, ha trovato gli annali dei grandi antichi, dove c'è la storia di questi grandi antichi e questi dei che vissero sulla terra milioni di anni prima, si è ritirato a Damasco, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita compilando il Necronomicon, che in arabo si chiama Al-Azif, che vuol dire in arabo...
Chissà se vuole avere che vuol dire in arabo qualcosa. Sì.
Secondo lui, il suono degli esseri che strisciano nella notte.
Eccola.
Poi, come è scomparso Abdul Al-Azred, avvolto nel mistero, il cronachista, Ibdil Kallikan scrisse, ma 5 secoli dopo, quindi non si può giurare che sia vero, venne afferrato in pieno giorno da un mostro invisibile, divorato orribilmente di fronte a un gran numero di testimoni pietrificati dal terrore. Tutto questo è la vita di Abdul Al-Azred, autore del libro Al-Azif, in latino Necronomico, su cui HP ha trovato la storia dei grandi antichi.